טוב, צדיקים, בעזרת השם, רבי אמונא נובה פרשה, רבי אמונא נובה סטימנה, ריקווסטה לציונה שרה, לעילוי נשמת, מור אבי, משה חי בן טובה, הריני כפרת משכבו. טוב, פרשת ראה, פרשת ראה, קווסטו שבת, יום שבת, מולטו ספשאלה, שבת מברכים, חודש אלול, קווסטו שבת, בעזרת השם, נונציירמו, אל מזה דה אלול. ופרקווסטו, דיגנו למייסטי, כראה, פייל אקרונימו, דלפרולה, ראה אלול הגיע, ודי כאלול העריבתו. דבית תספר, נוי, כואנדו סיינונציה, אל מזה דה אלול דה שבת, פורצה, I nostri sentimenti sono così così, però antiguamente si spaventava quando la gente sentivano solo che Elul arriva subito, pensavano Rosh Hashanah, Yom Kippur, la gente si spaventavano e subito iniziavano un processo di preparazione per questi giorni importanti. Per questo uno di noi deve cercare, non sto dicendo di spaventare, però cercare di iniziare, fare un switch, entrare nel mood, entrare nella comprensione che tra poco siamo arrivati, siamo a Rosh Hashanah, questo giorno importante che tutto, tutto, tutto dipende da lui e noi sappiamo che l'importanza di una cosa viene medito secondo la misura della quantità della preparazione che hai fatto. Se io dico a qualcuno, vedi il matrimonio è un giorno importante, io lo dirò assolutamente sì. Ci sono gente che si preparano mesi, settimane, anni per fare un matrimonio, festa, tutto, come si farà, tutti i dettagli. È giusto, perché più che una cosa importante, più che si deve preparare se stesso. E per questo, se uno vuole fare vedere al Creatore che lui capisce l'importanza di Rosh Hashanah, l'importanza di questi giorni, deve preparare se stesso. Perché uno che arriva così, al giorno così, senza preparazione precedente, forse è un segno che non è importante. E solo questo per sé c'è una mancanza. E Bemet si deve aumentare, si deve aumentare. E questa parasha tzadikim sono piene di punti. Questa è una parasha molto interessante. E che possiamo dire che tutti questi punti sono collegati, bel collegato, sia a Rosh Hashanah, sia al mese di Elul. E prima di parlare un po' sulle animali, perché ci sono qualche messaggio importante di trasmettere, voglio parlare di un'altra cosa. Voi sapete che secondo la Kabbalah ogni mese ha un nome diverso del Creatore. E ci spiego meglio. Noi sappiamo che il nome di Hashem è il nome che viene scritto però non pronunziato è il nome di Amonai che con Yud Kei Vav Kei e nell'ordine che noi conosciamo può essere scritto però anche in altri ordini. Dire maestri ci sono 12 variazioni di questi 4 lettere Yud Kei Vav Kei e ogni mese ha un'altra variazione e la variazione di questo mese di Elul dicono le maestri sono le ultime lettere di 4 parole. Uzdaka tie lanu ki. Sì, terminiamo Uzdaka, la hei, tie, la hei, lanu, la vav, ki, la yud. Abbiamo il nome di Hashem, però in un ordine diverso. Vediamo che forse la cosa importante di questo mese è la tzedakah. E non per niente questo mese, questa parasha, parla dell'obbligo di dare tzedakah. Dice la parasha ki yeh becha evyon me'achad achecha באחד שעריך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידיך. בטוח תפתח לו, איש של הפרשה, סיפרסו דיטה, ויסרה און אינדיג'נטה, סיום פוברו, פרטלו, קולקונו, כאביזיוניו היוטו, נון דוברה אינדוריר אל טו קוורה, סיום, וכוי ודיאמו, כאונו דלה דיווייטי, אביאמו, 613 מצוות, אונו דלה דיווייטי, אינדורר אל קוורה, סיום עובדה און פוברו, אלו אינדורה אל סו קוורה, סיום עובדה און פרטלו, כאביזיוניו היוטו, אינדור אל סו קוורה, סטאט רסגרדנו דיווייטו, אל דיווייטו דינון דובריים דובר אל טו קורא, אהנקה נסרר אל הטועמנו ורסו דילוי, ודידי דוי קוזן, נון אינדורר אל קורא, אינון סרר אל המענה, אם ושם פתוח תפתח לא, דוי וולטה, פתוח תפתח, דוי וולטה אפריך, למה יש לי פקט שזה אותו דו-א וולטה אפרילה? סיטו אפרילה מנו, פרדרה קקונו קקוז, אלא חיו נבולטה. וכדי של הפרשה, כיפה תוח תפתח, דו-א וולטה אפרילה. למה יש לי דו-א וולטה אפרילה? פרקה, אין כסילוי כדה פאום פריו דאו נבולטה. סים? הוולטה סוצ'דה, כתשי קולקונו כביזוניו, הביזוניו היוטו. אלוהי, לא היוטיאמו, E adesso siamo felici con la nostra, diciamo, coscienza, ci sentiamo bene, abbiamo aiutato. E adesso in poi che lui si sistema da solo. Dice la Torah, no, no, no. Chi patoach tiftach, hai dato una volta una cosa bella, è una cosa benedetta, è una cosa giusta, però non pensare di una volta aiutare qualcuno, sei esente di continuare a cercare a aiutare. Il Maimonide del Rambam dice una cosa incredibile. Lui dice che l'obbligo, il primo obbligo di ogni ebreo è la benevolenza. È aiutare e fare bene. Perché? Perché il primo ebreo era Avraham Avinu. E possiamo dire che la cosa principale dove Avraham Avinu era conosciuto era per il fatto che lui andava a cercare gente per aiutare, per dare cibo, quanto ospite Avraham Avinu faceva entrare. Non solo questo, nella Haftarah, e Bezrat Hashem leggeremo questo Shabbat, diciamo Zion ben mishpati pade ushvayeh bitzdakah, ossia la Geulah, la salvazione, la redenzione, di che dipenderà, dice la Haftarah, della Tzadikah. E non solo questo, il Rambam promette una cosa incredibile. Dice il Rambam, velo ye anime a tzedakah. Non pensare che uno può perdere di fare tzedakah. Così dice il Rambam. Il Maimonides, una promessa del Maimonides, non è una cosa semplice. Lo ye ani, un uomo non diventerà povero perché ha fatto tzedakah. Si racconta che quando HaKadosh Baruch Hu ha voluto creare il mondo, prima di crearlo, ha chiesto alle angeli che dite, venire a creare il mondo sì o no. E ci sono venuti quattro angeli. Un angelo, lui era incaricato sul Chesed. Chesed è la benevolenza in generale, non è per forza soldi. Aiutare qualsiasi uomo che tu aiuti, con una parola, con una mano, con un consiglio. Viene l'angelo del Chesed e dice sì. Vale la pena creare questo uomo, perché questo uomo avrà tanta benevolenza dentro di lui. Subito dopo è venuto un altro angelo, e l'angelo che è caricato sulla verità ha detto, ma non si può creare l'umano, lui pieno di bugie, pieno di incorrezza, pieno di sì, falsità. Che fai? Fai creare l'uomo? Quindi per adesso uno dice sì, uno dice no. Dopo dice il Midrash, viene il terzo angelo. Lui incaricato sulla donazione. La prima era benevolenza, quella proprio donazione, dare soldi a qualcuno. E tu sì, lo sai, questi ebrei, questi gente, questa comunità, quanto soldi farà? Quanto aiuteranno? E ultimamente è venuto il quarto, è l'ultimo angelo, e questo è l'angelo che è caricato sulla pace, e anche lui ha detto: no, quelli sempre litigano, se non con la famiglia, con i vicini, se non con i vicini, con i fratelli, con i soci, che c'è bisogno di creare una creazione così che tutto il giorno litiga? E dice il Midrash: c'era un problema. Due angeli hanno detto sì, benevolenza e donazione, e due hanno detto no, la verità e la pace. Che ha fatto il Kadosh Baruch Hu? Ha preso quello angelo della verità e l'ha cacciato del cielo e lo ha mandato sulla terra. Adesso nel cielo sono rimaste solo tre delle quattro. Due dicono sì e uno dica no, e adesso dice il creatore: posso creare il mondo. Però è il fatto che lui ha buttato l'angelo della verità, che voglio dire? Dicono le maestre, in questo mondo la verità è collegato con la creazione. Ossia, se uno vuole avere una cosa che sarà una cosa eterna, una cosa che può essere sicuro che questa cosa che lui farà ci sarà per sempre, deve essere una cosa vera. E quanto questo è importante, la verità. Il Zohar chiama questo mondo Alma di Shikra, è il mondo della bugia, ossia è il Yetzirah più forte che esiste, è il Yetzirah della bugia. Bugia non solo è nel senso di raccontare una cosa che non è giusta, la bugia è nel senso che viviamo il mondo e la vita in un modo a volte che non vediamo dove sta la verità. Yetzirah crea illusione di cose che sono importanti, di cose che sono belli, di cose che uno deve seguire. E a volte un uomo viva giorni, mesi, anni senza capire qual è l'essenza vera, perché lui è venuto, perché lui è arrivato. E quanto questa cosa è importante. Però ovviamente si racconta che David HaMelech, il grande re David, quando lui ha visto quanto poveri ci sono nella terra di Israele, quando era re, che come re aveva il suo carico su tutti, ha iniziato a pregare, ha detto al creatore: ti chiedo un favore, solo una richiesta ce l'ho. Il creatore: qual è la richiesta tua? Dimmi tutto. Io voglio che tutti saranno uguali. Forse possiamo dire che il padrino dell'idea del comunismo forse era David HaMelech chiede del creatore: tutti uguali, non voglio poveri, non voglio ricchi, voglio gente normale, tutti, tutti, tutti hanno lo che hanno bisogno, non più dello che hanno bisogno e non meno. Che bella, no? Che utopia, sembra un mondo perfetto. E HaKadosh Baruch Hu dice: non possiamo fare una cosa così, perché tu devi sapere che sì, tutti saranno uguali. Chi aiuterà quello che non ha sufficiente? E quando non c'è tzedakah dentro il popolo e c'è solo verità, anche io devo essere vero. C'è scritto che quando HaKadosh Baruch Hu e Mosè hanno parlato prima di far uscire il popolo ebraico d'Egitto, dice Mosè al Creatore: se il popolo mi chiederà come ti chiami, qual è il nome che, de nome che deve dirlo? Eie Asher Eie. Che vuol dire Eie Asher Eie? Sono chi sono. Sono chi sono. Qualcuno capisce che vuol dire sono chi sono? Dicono le maestri: sono chi sono, secondo lo che tu sai. Che voglio dire? Io mi comporto e il mio sonno. Io, come io mi comporto, dipende come tu ti comporti. Se tu sei uno che sei benevolente, aiuta anche quelli che forse non la meritano, però poveracci hanno bisogno di aiuto, no? Un cuore di un ebreo, quando vede un ebreo che sta male, anche se mai sia questo ebreo, non lo so che ha fatto nella sua vita, però lui sta male, come non farai a aiutarlo? Dice il creatore: ah, tu aiuti anche quelli che non meritano essere aiutati. Io mi comporterò con te nello stesso modo. E questo è Asher Eie. Quanto è importante, dice il creatore a David Ameller, questa cosa della capacità di dare anche a quello che non lo merita. Dice il Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, nel suo libro Vatomer Devorah, il creatore ogni giorno sta facendo tzedakah con noi. Perché? Perché sì, non sempre ci comportiamo adatto o adeguato secondo lo che lui vuole da noi. E comunque lui ci dà vita. Quindi ogni giorno Hashem ci dà tzedakah. Tu immagini che anche il cattivo nel momento della sua cattiveria, chi lo dà la vitalità di fare questa cattiveria? Il creatore stesso. Immagini la vergogna, immagini quanto un uomo deve sopportare. Immagini che tu stai dando la vita a qualcuno. E questo uomo va contro il tuo volere o vai contro di te. Così semplicemente succede con noi ogni volta che andiamo contro la volontà del creatore. Hashem ci dà vitalità e noi usiamo questa vitalità per una volta andare contro la sua volontà. E comunque Hashem ci vuole bene. Ogni mattina, quando noi andiamo a dormire e la mattina ci svegliamo, diciamo Modé ani lefanecha melechai vekayam, shechezarta bi nishmati. Bechemla rabbah emunatecha, Bechemla rabbah emunatecha, traduco, ti ringrazio re vivente ed esistente che mi hai restituito con misericordia la mia anima, punto, grande è la tua fedeltà, rabbah emunatecha, grande è la tua fedeltà, la fedeltà di chi? La fedeltà mio attraverso il creatore. Che sto dicendo? Che vuol dire questo versetto che ogni ebreo di mattina? Modani faneha melechai vekayam, shechezarta bi nishmati bechemla, che mi hai restituito con misericordia la mia anima, grande è la tua fedeltà, la fedeltà di chi in chi? La fedeltà mio nel creatore? Ma sì, no, no. Grande la fedeltà, la fiducia che il creatore ha dentro di te. Perché se Hashem ogni notte quando uno va a dormire vede come l'uomo si comporta, poteva dire scusa, tu non ti sei comportato nel modo che era giusto. Domani la storia è terminata. Invece no, che fa Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu ha fiducia in te, dice, bene, ti do un altro giorno. Se Dio vuole domani farai meglio. E ti do un altro giorno. Sicuro che oggi sarà meglio da ieri. E questo è lo che noi, la prima ringraziamento che ogni mattina facciamo e nel Creatore diciamo a Kadosh Baruch Hu, grande è la tua fedeltà, che tu ci dai fiducia in noi, che domani faremo meglio da ieri. Tzadikino, è come un padre che suo figlio non si è comportato bene, lui chiama il suo figlio e dice: figlio mio, io ti amo, perché sempre se tu vuoi che uno cambia, tu lo devi alzare, non lo puoi mettere giù. E se tu lo dici, ah, quando sai, non va bene, no, no, vieni qui, figlio mio, io ti amo, tu sai quanto tu sei capace da fare. Io ho fiducia in te che tu riuscirai a fare meglio. Io ho fiducia in te che va bene, questa volta non ti sei comportato bene nella scuola. Io ho fiducia che tu puoi essere il ragazzo più buono della classe. Grande la tua fedeltà. Stessa cosa che Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu ogni volta ci dà la fedeltà. E di qui vediamo che più che uno usa l'attributo di misericordia, più che uno è benevolente, più che uno toglie di su stesso la crudeltà, più che fa la mitzvah di tzedakah come si deve. Dice Hashem, fai tu anche fai te, bemet. La tzedakah è una mitzvah molto interessante. Noi di solito quando la Torah ti dice che tu hai un obbligo di farlo, la Torah mai ti dice qual è il modo di farlo. Ci spiego meglio. Se tu bemetterai tefilin, tu metti tefilin, fai la mitzvah. La Torah non ti dice, vedi, quando mette la tefilin deve fare con gioia. Quando mette la tefilin deve fare con... E Kavanah. È ovvio che uno deve mettere la tefilin, è ovvio che uno deve cercare di farlo con gioia, però la gioia non è una condizione, è nell'azione del tefilin. O uno che fa il Shabbat. Invece, quando uno fa la mitzvah del Sedakah, Secondo qualche interpretazione delle maestre, c'è l'obbligo fario con il cuore completo. Ossia, a volte c'è un povero e io sono un po' crudele, o c'è uno che ha bisogno di aiuto, e non mi va ad aiutarlo, però lui mi sta dicendo: vieni, aiuta, 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 io voglio che lui va via, perché mi sta disturbando. Io adesso voglio mangiare, voglio fare una cosa, lui mi sta disturbando. E io lo do tzedakah, io l'aiuto. Però nel cuore, il mio cuore è duro, non è che io davvero ho avuto misericordia su di lui. C'è chi dice che questo è quello che la Torah dice, che questa tzedakah non vale. La tzedakah, per essere un tzedakah, c'è una discussione, però c'è chi dice che per la tzedakah, per essere una tzedakah, deve essere una tzedakah con tutto il cuore. E qui la domanda è: perché tutti le mitzvot e il cuore non è un condizione? E qui il cuore diviene un condizione. Molto semplice. Perché tutto è l'obiettivo della tzedakah. Tutto è l'obiettivo della umanità di avere misericordia, essere benevolente e aiutare. Dio nei maestri, quando HaKadosh Baruch Hu ha visto che Adam era da solo, ha detto: io lo creò una donna e ha se lo ezer che nigdo. Perché aveva bisogno di creare una donna che c'era male, l'uomo poteva essere da solo. Oggi, ovvio, uno dice non è possibile, perché viviamo una realtà che questo è quello che conosciamo. Ma diciamo uno che non ha conosciuto un'altra realtà, forse essere da solo non è un problema. Ha detto Hashem: no, io ti ho creato per dare, per aiutare, per essere benevolente, per sistemare, per avere un cuore con misericordia, perché io ce l'ho, anche io voglio che tu sarai come me, come ogni padre che vuole che suo figlio sarà buono come lui. E per questo ti ho dato la moglie, ti obbligo a convivere con qualcuno. Non è semplice a volte, sì? Vivere con qualcuno, sapere dare, sapere essere zitto quando deve essere zitto, sapere quando non dire, sapere quando reagire, è una saggezza intera. E questa saggezza la puoi fare solo se il tuo cuore è morbido, se tu sei duro, se tu sei crudele, non riuscirà a convivere con qualcuno sempre insieme. E per questo Hashem ci ha dato la donna, per insegnarti di farlo. In benezza di chi? Tutta questa parasha, non voglio allungare troppo, si può collegare con questo filo. Subito dopo abbiamo la storia di Irani Dahat. Qual è la storia di Irani Dahat? Se c'è una città che fa idolatria, sì? Una città intera, una maggioranza di città che fa idolatria. C'è un obbligo di bruciare questa città. Se c'è una città di ebrei, ovvio, sì, per esempio la terra di Israele, quando c'era il re, l'epoca di Davide, Shlomo, e c'è una città intera che decide fare idolatria, inclinare al fuoco, all'acqua, non lo so chi, è un tipo di idolatria, paganismo. C'è un dovere di distruggere tutta la città. Fra parentesi, la Gemara dice che mai è successo, c'è una discussione. Secondo tanti, mai è successo, è solo teoria, non è successo mai nella storia così. E che c'è scritto? Dopo che tu distruggerai questa città, Hashem ti benedirà. E quella benedirà, quella benedizione, Vaiten lecha rachamim, Hashem ti darà misericordia. E uno può chiedere: scusa, che succede? Non ho capito. Qual è il collegamento? Perché la ricompensa, sì, di distruggere una città intera che fa idolatria e ricevere la misericordia di Hashem? E che vuol dire ricevere la misericordia di Hashem? Ossia, senza di questo Hashem non avrà misericordia su di me. Che bella benedizione. Venatan lecha rechamim, verichamecha, veirbecha. Traduco. Avrà misericordia di te e egli ti renderà numeroso. Sì? Che benedizione. Hashem avrà misericordia di te. Qual è il collegamento? Tu distruggi una città di idolatria, Hashem avrà misericordia su di te. C'è chi dice: non hai capito bene. È vero, quando c'è una città intera che è rotto, che ha lasciato tutto lo che è buono, ha iniziato a fare paganismo, mai sia sacrificare figli, sacrificare genitori, come dice Rabbi Akiva, io un giorno ho visto uno sacrificare il suo padre all'idolo, una cosa che è contro la natura. Questa cosa deve essere distrutta dal fonte, non c'è modo di fare vivere un modo di corruzione così. Però qual è il problema? Il problema è anche se fai una cosa che è doverosa, perché non possiamo fare vivere una cosa così nella umanità. Tu comunque ti stai comportando in un modo crudele. Il tuo cuore deve essere crudele, anche se sono idoli, anche se sono cattivi. Il tuo cuore deve essere crudele per fare un atto così. Dice il Creatore, io ti darò misericordia. Vuol dire, io ti darò misericordia. C'è chi interpreta, io avrò misericordia su di te, però c'è chi dice, no, no, io prenderò il tuo cuore. Dopo che tu hai fatto un atto crudele, anche se io ti ho detto farlo, ti toglierà la crudeltà e subito ti metterò la misericordia. Ok, qualsiasi azione cattiva che uno fa, o qualsiasi azione crudele che uno fa, anche se questa crudeltà, chas v'shalom, può essere necessaria, ti contamina. E per non essere contaminato, io ti prometto tranquillo. Io so che hai paura a fare una cosa così. Io ti prometto, questo non ti contaminerà. E subito dopo che dice la Torah, tutto è collegato. Banim atem la'Hashem Elokechem. Voi siete figli dell'Eterno. Un altro divieto interessante. Lotit godedu. Che voglio dire lotit godedu? Non vi fare incisioni. Che vuol dire non vi fare incisioni? Antigamente, le pagani, quando facevano luto su qualcuno che era morto, facevano un'incisione sul loro corpo. Era come un segno di ricordare il luto. Dice la Torah, voi siete le mie figli e io vi divieto fare incisioni corporali per segni di luto. Uno si deve capire qual è il collegamento del fatto che io sono figlio del Creatore, che non posso fare segni nel mio corpo per ricordare lutto, quale collegamento? La cosa più strana è che ci sono due interpretazioni a queste parole Lotit Godedu. C'è chi dice Lotit Godedu non fare incisione, c'è chi dice no, Lotit Godedu non vuol dire non fare incisione, vuol dire che c'è un divieto di avere separazione dentro il popolo. Lotit Godedu non fare gruppi. Non si può separare, per esempio, questo gruppo, solo chi ha capelli nero può andare a fare là, chi no, no. O solo chi crede destra può andare là, solo uno che crede non lo so che, dice la Torah, c'è un divieto, lotit godedu, non ci possono essere separazioni dentro il popolo. Chiede il Mara, non ho capito. Tu delle stesse parole, due interpretazioni totalmente diverse. Uno dice Lotit Godedu vuol dire non fare incisione sul corpo. L'altro dice Lotit Godedu vuol dire non avere separazione dentro il popolo. Però scusa, uno ci guarda e l'altro dicono la maestra, sì. E il fondo dietro questi due mitzvot è la stessa cosa. Banim atem la'Hashem Elokechem, voi siete figli di HaKadosh Baruch Hu. Tu sei sacrato. Il tuo corpo è anche sacrato. È HaKadosh Baruch Hu che ti ha creato. Il tuo corpo appartiene al Creatore. Chi ti dà diritto, come figlio del Creatore, usare il regalo che è il corpo che Hashem ti ha dato e mai sia fare incisioni? Anche se è per un cosa, diciamo, forse positivo, per un lutto, come che si faceva oggi, non si fa, Baruch Hashem, però ovviamente tutti i pagani facevano cosa? Facevano incisione per lutto. Chi ti dà diritto? Tu devi sacrare il tuo corpo, devi sapere il corpo è una cosa santa. Sì, da dove lo sappiamo? Perché dopo 120 anni, che si fa con il corpo? Quando è l'anima già andata? Sì, io dico che la sola cosa che è importante è l'anima. E il corpo non ha importanza whatsoever, non è importante. Va bene, l'anima è andata, il corpo la buttiamo, basta, ormai se la bruciamo. No, il corpo viene seppellito dentro la terra. Che viene seppellito quando è rotto? Solo un'altra cosa viene seppellito quando è rotto. Le scritti, la Torah. Torah che è rotto, che uno può dire già non è sacrato, deve fare la ghenisa, non la puoi buttare, la deve seppellire. Ma se così il corpo, è come una Torah che è rotto. Sì, è rotto perché l'anima è andata via, però comunque c'è la sua kedushah, c'è la sua importanza. E per questo deve essersi pulito. I maestri, il tuo corpo è importante. C'è un divieto di fare si gratisce a tu stesso. C'è un divieto fare danni a tu stesso. Ma se stesso concetto, c'è un divieto di fare separazione. Perché se l'importanza del mio corpo è perché io sono il figlio del mio padre, vuol dire che noi tutti siamo figli del nostro padre, siamo tutti fratelli di Hashem. La cosa più brutta per un padre, quando mai si vede che le sue figlie non vanno bene uno con l'altro. E per questo dire, mai se questi due concetti ci guardano uno con l'altro, quanto questa cosa è importante. Ubaharta bachaim, la vita è importante. Noi sappiamo che ogni mattino noi leggiamo la Akedah di Yitzhak. Il creatore viene a Avram Avinu e lo dice, tu debbi sacrificare il tuo figlio. Sappiamo la storia, non voglio allungare troppo, perché ci voglio parlare di un qualche altro soggetto, Be'ezrat Hashem. E Avraham Avinu va e vuole sacrificare il suo figlio, e appena un attimo prima di sacrificare, arriva un angelo, e l'angelo dice a Avraham Avinu, no, no, non sacrificare, Avraham, non sacrificare. E qui ci sono due, tre domande di ponere. Io non ho capito. Se il creatore stesso, non un angelo, è quello che dice a Avram sacrificare il suo figlio, non deve essere anche il creatore stesso, non un angelo, che lo dice non farlo? Ogni mattina lo leggiamo. È il Korbanot. Prima Shacharit. Perché il creatore è quello che deve dire sacrificare il figlio, e invece quando vuole salvare il figlio non è lui stesso, manda un angelo? Poteva succedere che Avram poteva dire scusa angelo, io ti voglio bene. Il creatore ha parlato con me, fino a che il creatore non riparla con me, io non cambio il mio atto, io vado a sacrificare il figlio, ma insieme. Invece no, Avram ha accettato subito, anche che era un angelo, e la domanda perché? Dicono le maestre, incredibile. Per fare danno a un altro ebreo, sia danno fisico, sia danno corporale, sia qualsiasi danno economico, se non è a Kadosh Baruch Hu stesso, non un angelo, se viene un angelo domani e dice uccide tu qualcuno, tu non puoi ascoltarlo. Solo il creatore stesso può, chas v'shalom, può mai sia chiedere a te fare una cosa così, perché non è umana. Però per salvare qualcuno, qualsiasi uomo che viene può salvare. Anche se il creatore ha detto uccidere, però viene un angelo, non è il creatore, ti dice non farlo, io subito ascolta. Perché per salvare, che è la cosa più logica, qualsiasi uomo che mi darà lo farò. In altre parole, qualsiasi uomo che mi dice fare una cosa buona, io devo ascoltare. Ok, fare la bontà di qualsiasi uomo devo accettare. Ma se mai sia qualcuno mi dà un consiglio di fare una cosa cattiva, fino a che non è il creatore stesso che mi dice io non farò mai qualcosa cattiva. E questo, tzaddikim, è una cosa che dobbiamo capire. Si racconta su Nachum di Chernobyl, era un grande, grande tzaddik, che dopo che lui è morto, lui sempre veniva in Lessonia a suo figlio. E un giorno suo figlio per qualche mese non ha visto il suo padre nel sogno. E finalmente dopo qualche mese questo rabbino è ritornato al suo figlio nel sogno. E il figlio dice, papà, perché per mesi non sei venuto? Che è successo? E tu il padre, vedi, se io non sono venuto è perché nel cielo non mi hanno dato permesso. Ma perché nel cielo non ti hanno dato permesso? Forse dice figlio mio, non lo so, non mi hanno detto perché, però forse hai fatto qualcosa sbagliato in questi mesi. E il figlio inizia a pensare, anche lui era un grande rabbino, io ho fatto sbagliato, inizia a fare un riconto di tutto, no, non vedo dove ho sbagliato, perché non hai ricevuto permesso di arrivare. Cioè, padre, va bene, raccontami, inizia a raccontarmi tutto che hai fatto. Poi inizia a raccontare, mi ha detto quello ebreo qui, ha fatto qui, ha fatto qui. Fino a che racconta che un giorno è arrivato un ebreo, che poveraccio, pieno di sofferenze, è entrato, io sono rabbino, ha parlato con me, vedi, io soffro qui, qui, qui. E io l'ho detto una cosa, c'è scritto nella Gemara, et asher yohav Hashem yochiach. Quello che Hashem ama, quello viene rimprovato. Che vuol dire il concetto di quello che Hashem ama, quello viene rimprovato? Se c'è qualcuno che lui non fa la cosa giusta, però tu non lo ami, ma tu non ti importa che fa lo che vuoi, che mi importa a me. Però se tu vai a lui e dici, vedi, non ti fare così, non è giusto, e tu inizi a rimprovarlo, che vuol dire? È un segno che tu lo ama, no? C'è scritto che il serpente, quando lui ha fatto peccare Chava in Adamo, qual era il peccato di Adamo dopo l'albero della conoscenza? Qual era la sua punizione? Punizione molto difficile. Tu mangerai cibo con il sudore del tuo narice, sì? Anche la donna ha ricevuto una punizione molto grave, no? Tutta la cosa di essere incinta, il sangue, tutto il dolore, Bezart il Dibani. Invece, qual era la punizione del serpente? La punizione del serpente è che lui, possiamo dire, lui si è comportato meno bene di tutti in questa storia, perché lui è quello che ha parlato con Chava, Chava è quello che ha parlato con Avraham. La sua punizione è: e tu mangerai da oggi polvere della terra. Il serpente va nella terra, qualsiasi cosa che lui mangia, mangia con la terra. Che punizione è questa? Forse una benedizione? Se c'è una cosa che c'è per tutto è polvere della terra. Le maestre, no, non hai capito. Quando un uomo ha fame e non trova cibo, che fa? Inizia a pregare al creatore, dammi cibo. Il Kadosh Baruch Hu a volte lo piace sentire le tue preghiere, delle tue mancanze. Non perché lo piace la tua mancanza, ma ti piace a lui sentirti come un padre che a volte aspetta che il figlio chiede per darlo, non perché non lo vuole dare, perché lui piace che lo chiede. Hai detto al creatore, sapete, io non ti voglio bene, non ti voglio più. Fammi favore, io ti do mangiare polvere della terra, tu troverai sempre cibo, così non mi deve pregare, non mi deve chiedere, prende tutto che vuoi. Questo è il concetto di Et asher yohav Hashem yachiach. Se c'è una mancanza, se c'è una sofferenza, questo vuol dire che Hashem ti vuole bene perché Hashem ti vuole sentire. Quindi io, dice il rabbino a suo padre nel sogno, ho detto a questo ebreo, vedi, et asher yohav Hashem, quello che Hashem lo ama, yochiach lo rimproverà. Padre, così? Così hai risposto a questo ebreo? Questo ebreo poveraccio sta soffrendo, che te lo stai dicendo? Oh, sì, Hashem ti vuole bene, ti sta rimprovando. E dico io come si deve interpretare questo versetto? E nel paradiso si studia anche Torah. E questo versetto viene interpretato in un modo diverso. Et asher yohav, se tu ami qualcuno, virgola, se si deve spezzare il versetto in due, Hashem yochiach, rimproverà il creatore. In altre parole, se tu ami qualcuno e tu vedi che un ebreo soffre, deve non solo rimproverare il creatore, ma deve parlare con il creatore, Kadosh Baruch Hu, perché lui soffre? Lui è un uomo bene, lui non merita di soffrire. Per favore, hai misericordia su di lui. Dice Rabbi Nachum, e nel sogno a suo figlio, questa è l'interpretazione giusta. Quando c'è scritto che quando uno viene rimprovato, Hashem lo ama, questa è una cosa che tu puoi dire a te stesso il giorno che tu soffri, mai sia. Però non è per dire all'altro. Se l'altro viene a te, non puoi dire una cosa così. Non ti puoi indurire il cuore, ah va bene, lui soffre, Hashem lo vuole bene. No, questa teoria va bene per te stessa, per poter superare le tue problemi. Ma non è una teoria che tu la usi per altri, anzi, tu vedi uno che sta male, pregare per lui. Questo è il tuo obbligo, et asher yohav Hashem yochiach. Però, a volte il problema è che uno vede le cose negative. È una parasha. Troviamo la lista di cose che si può mangiare e non si può mangiare. Anche questo ci guarda tanto con il concetto di tzedakah, di crudeltà, di non indurire il cuore. Ma se lo che mangia sai tu. Questo, per esempio, animale, che sono carnivore, animale che uccidono per mangiare, non si può mangiare, non è kosher. Perché? Perché tutto lo stesso concetto, tu devi essere morbido. E se tu mangi una cosa crudele, questa crudeltà ti può influenzare. E là è la lista delle cose che non si può mangiare, dice la Torah, Vehara. E la traduzione letterale in italiano è avvoltoio, e l'avvoltoio non è kasher. Molto interessante però che in ebraico questo avvoltoio come viene chiamato? Viene chiamato ra'ah. Ra'ah in ebraico viene dalla parola vedere, lirot. Perché l'avvoltoio viene chiamato ra'ah? Ma uno può dire semplice, perché lui vede da lontano. Però c'è un midrash interessante. Dice il Midrash, l'avvoltoio viene chiamato Ra, perché quando lui sta a Babilonia, lui da lontano vede le corpi morti che sono in Israele e così va ad andare a mangiare. Molto interessante il Midrash. Se tu vuoi dire che l'avvoltoio può vedere da lontano, basta dire lui vede da lontano, può vedere da Babilonia a Israele. No, lui sta in Babilonia. Così dice il Midrash, e lui guarda attraverso Israele, fino a Israele lui riesce che vedere le corpi morti. Dicono le maestre, per questo l'avvoltoio non è kasher, o che lui vede solo il cattivo. Tu sei in Babilonio, guarda in Israele, e la sola cosa che tu vedi sono le corpi morti. Perché non vede tutta la bellezza, le fiumi, il cibo, le montagne, la Kedushah di Yerushalayim. No, lui vede una cosa, sta in Babilonio, la sola cosa che lui vede sono quelli morti. Dice, maestri, questo non è kasher. Quando un uomo vede le altre e vede solo le cose morte, solo i suoi difetti, solo le cose negative, lui si comporta come l'avvoltoio. E questo è quello che la Torah voglio insegnare. Dice la Torah, l'avvoltoio non è kosher. Perché se tu vedi solo le cose defetti, solo le cose negative, questo non ha valore. E questo vuol dire ra'ah, in ebraico è interessante. Voglio dire vedere. Però se tu cambi un po' le lettere, ra'ah voglio dire anche cattivo. Sì? Quindi, se tu sei uno che vede solo il cattivo dentro l'altro, questo vista non è un vista kasher e non può essere mangiato. Invece il vista kasher è quello che vede la bontà. Molto interessante che nella stessa lista di animali non kasher dice e la chassidah anche non è kasher. Qual è la chassidah? La chassidah è la cicogna. Adesso la parola chassidah viene di chassid. Chassid vuol dire pio. Se la cicogna non è kasher, perché viene chiamato pio? Perché viene chiamato chassidah? Rashi dice, molto semplice. Tu sai perché? Perché lei è pia con le sue amici. Lei, la cicogna, quando vede i suoi fratelli, altre cicogne che hanno bisogno di cibo, hanno problemi, lei va a aiutare e darlo cibo. E adesso non capisco. Se lei è così pia e così buona, lei aiuta l'altro. Perché non è kasher? Deve essere un animale kasher. Abbiamo detto che quando mangiamo qualcosa, questa cosa ci influenza. Vogliamo essere così. Ma se no, non hai capito. Lei è pia solo con le altre cicogne. Però se ci sono altre uccelli che hanno bisogno di cibo, a lei non importa. Dire, maestro, essere pio solo con la tua famiglia, solo con i tuoi fratelli, però non con gli altri, non è kasher. Vuoi essere kasher? Devi essere buoni con tutta la creazione, con tutti che vengano creati. E questo come si fa? Si fa solo quando uno vede il bene dentro di lui. Quanto è importante uno che vede il bene dentro di lui, capire la sua importanza, E per questo questa parasha dice questo versetto: Bannim atem la'Hashem Elokechem. Voi siete figli del Creatore. Uno può capire che di essere figlio del Creatore. Si racconta su Noè, che Noè per 120 anni ha costruito l'arca. E quando è iniziato il diluvio, lui non voleva entrare, fino che Hashem l'ha buttato dentro. Ma sì, perché non voleva entrare? Il maestro in Noach Miktanemuna aveva poca fiducia aveva Noach. Perché? Perché Noach è considerato uno che aveva poca fiducia ed è fino a lui che fu salvato. Due interpretazioni. Poca fiducia, prima interpretazione, lui non credeva che lui era degno per essere salvato dal diluvio. Non è che lui non voleva entrare nell'arco, lui pensava che l'arco che lui ha costruito era per un altro, per uno che è degno. Io, chi sono io? Io non valgo niente. Dire, maestro, il peccato più grande di Noè forse era quello, che lui non aveva fiducia in se stesso, che lui deve capire che lui è il figlio del Creatore. Un figlio viene sempre amato del suo padre, non importa che fa. Altra interpretazione dice no. Sai perché lui aveva piccola fiducia? O che lui non ha pregato? Perché non ha pregato per la sua generazione? Perché? Ma sai perché non ha pregato per la sua generazione? Non è che lui non voleva bene, lui voleva salvare. Anche Avraham Avinu, quando voleva distruggere Sodoma e Gomorra, ha pregato. Non è che Noach non voleva pregare. Noach non aveva fiducia in se stesso. Chi sono io? Anche se io prego, che valgo io? Non valgo niente, io posso pregare fino a domani. Posso cambiare le cose? Dicono i maestri, questa porta a un diluvio. Se un uomo non capisce quanto lui è importante, quanto lui può cambiare, lui con la sua preghiera. Voi sapete l'elefante, quando è piccolo, come lo mantengano? Prendano una catena, lo mettono sul piede, prendono un chiodo, mettono il chiodo dentro la terra. E questo elefante, quando è giovane, è molto piccolo, lui non riesce a spostare. La cosa più strana è che quando lui diviene gigante, e lui in un attimo può fare a togliere questo chiodo, lui non riesce a neanche uscire. Anche oggi l'elefante gigante, stessa cosa, si prende un catena con un piccolo chiodo. Perché? Perché lui tutta la vita si ricorda che lui una volta ha cercato di uscire dalla chioda e non era uscito. Se quando era piccolo non era uscito, lui non pensa forse oggi riesco. Ma sì, questa è una chiesa che ogni ebreo deve essere attento. Anche se una volta tu hai pregato, o una volta tu volevi cambiare tu stesso, o una volta hai fatto un tentativo per fare una cosa bene e non sei riuscito, non pensare che mai sia tutta la vita non riuscirai. Non essere un elefante stupido che vede le chiodi e ha paura. Devi avere fiducia in tu stesso. Sapere che tu sei il figlio del Creatore, tu sei pieno di misericordia, pieno di benevolenza, pieno di bontà, pieno di capacità. Tzadikim, Bezrat Hashem, che possiamo aumentare e fare solo cosa bene, credere noi stessi. Siamo adesso a Rosh Hashanah, stiamo avvicinando. Credetemi, possiamo cambiare tutto, però non un po', non un po' cambiare. Cioè, io prego che Hashem, io guadagno 1.000, voglio guadagnare 1.100. No, non chiedere 1.100, chiede 100.000. Io, Hazushalom, mi sente male, voglio sentire solo poco più bene. No, non chiedere poco più bene. Io voglio sentire perfetto. Uno deve sapere, lui può fare tutto. Deve credere, io sono figlio del mio padre, il mio padre ha la capacità di dare al suo figlio tutto, Be'ezrat Hashem. Hazak u'baruch, Shabbat shalom.
Somebody.